I santi canonizzati del giorno. San Luigi Orione. Colui che Pio XII chiamò grande apostolo di carità, padre dei poveri, insigne benefattore dell'umanità afflitta, nacque a Ponte Curone, nella diocesi di Tortona Alessandria, il 23 giugno 1872. Quarto figlio di Vittorio, povero selciatore di strade, e di Caterina Feltri, donna loquace e analfabeta, ma molto religiosa. Sotto la guida della mamma, Luigi crebbe innocente e pio. In casa amava giocare con i coetanei, a fare la processione e a dire la messa. Sovente, anche d'inverno, si recava a portare i fiori di carta da lui fabbricati davanti a un'immagine della Madonna venerata in una cappellina in mezzo ai campi. Luigi riuscì presto a imbrigliare il suo temperamento focoso aiutando nel lavoro i genitori. Ebbe modo così di frequentare soltanto la prima elementare e metà della seconda. Esclusi i mesi invernali, passava il resto dell'anno con il babbo lungo le strade del Piemonte, intento a trasportare sassi. Sovente era costretto a dormire nei fienili. Se era sfibrante per lui lo stare inginocchiato a lungo sulla terra umida, era addirittura martoriante il sentir proferire bestemmie. A Cassine Monferrato, avendo udito bestemmiare con cattiveria un operaio perché si era ammaccato un dito, corse in chiesa, cacciò le mani nella pila dell'acqua santa e con essa si lavò la lingua. Una sera d'inverno, dopo il rosario, da alcune buone donne sentì dire che l'antico santuario della Madonna della Fogliata presso Casa al Noceto era caduto in rovina. Luigi provò come un sussulto al cuore. Senza dire niente ad alcuno, l'indomani presto andò a cercare i ruderi del santuario, li liberò dalla neve, si inginocchiò su di essi e pregò: «Cara Madonna della Fogliata, concedimi la grazia di diventare sacerdote. Prometto che ti farò ricostruire il santuario». A Castelnuovo Calcea, mentre i suoi compagni di lavoro si riposavano, durante il mese di maggio si recava in chiesa a fare compagnia alla Vergine Santissima e a supplicarla di farlo diventare sacerdote. Più tardi confesserà: «È stato il mio respiro fin da piccolo». A 13 anni fu accolto nel convento dei frati minori di Voghera, ma vi rimase soltanto pochi mesi a causa di una polmonite e dello scarso rendimento negli studi. Il 4 ottobre 1886 entrò nell'oratorio che Don Giovanni Bosco aveva aperto a Torino e dirigeva con l'aiuto di Don Michele Rua. In 3 anni fece le 5 classi di ginnasio. Nelle difficoltà si recava nel santuario di Maria Ausiliatrice davanti alla statua che il cappellano dell'ospedale di Ponte Curone aveva regalato a Don Bosco e le diceva: «Noi ci conosciamo, tu sei del mio paese, mi raccomando, aiutami». Quando Don Bosco si ammalò, Luigi offrì la vita per lui con altri 5 compagni. Quando morì, egli fu tra gli incaricati di ricevere oggetti dai visitatori e accostarli alla salma del defunto. Convinto che Don Bosco fosse un santo, gli venne l'idea di andare in refettorio e di affettare del pane da distribuire ai malati, dopo che era stato messo a contatto con il corpo di lui. Nella fretta si tagliò l'indice destro, il dito della messa. Spaventato dall'idea di non poter più diventare sacerdote, corse presso le spoglie di Don Bosco, avvicinò ad esse il suo dito penzolante e, all'istante, vide scomparire il sangue dei pori del santo e cicatrizzarsi la ferita. Al termine del ginnasio, durante gli esercizi spirituali, Orione trascorse una notte in preghiera presso la tomba di Don Bosco, per conoscere meglio la volontà di Dio. Da tempo gli pareva di essere chiamato a una vita di maggiore povertà. Ai superiori confidò: «Don Bosco mi ha fatto capire che la mia strada non è questa». Ritornato in famiglia, prese la decisione di entrare nel seminario di Tortona, qualora vi fosse stato ammesso, senza farne domanda, gli fosse portata la veste talare senza prendere la misura, e suo padre fosse tornato alla pratica della vita cristiana. I tre segni richiesti si verificarono alla lettera. Nel seminario Luigi fu di esempio ai compagni, esortandoli alla frequenza della comunione e alla devozione illimitata al Papa. Durante il corso della teologia, non potendo pagare la retta del seminario, si prestò a fare da sacrestano in Duomo con lo stipendio di 12 lire mensili e l'alloggio in una cameretta. In quel tempo cominciò a visitare i malati e i carcerati e a prendersi cura dei giovani più poveri. Li raccolse prima nella sua stanza, poi nella chiesa del Crocifisso e quindi, con il permesso del vescovo, Monsignor Igino Bandi, nel giardino e negli annessi locali dell'Episcopio. Dopo poco tempo il chierico Rione fu costretto a chiudere il suo oratorio per il rumore che i ragazzi facevano e le devastazioni che compivano. Quel giorno, tutto afflitto, salì nella sua camera, depose la chiave dell'oratorio nelle mani della statua della Madonna che aveva sul tavolo e nella notte vide in sogno, tra i rami di un albero del giardino del vescovo, Maria Santissima, ricoperta di un gran manto, con il quale copriva una moltitudine di giovani di ogni colore, di sacerdoti e suore. Comprese allora che il suo apostolato tra la gioventù non solo sarebbe continuato, ma avrebbe assunto proporzioni sempre più grandi. Frattanto il beato si preparava a ricevere gli ordini sacri, dormendo pochissimo di notte sopra un saccone di paglia per attendere di più alla preghiera e allo studio. Fu ordinato sacerdote il Sabato Santo 1895. A Pasqua celebrò la prima messa nell'oratorio del Santa Chiara e conferì l'abito ad alcuni probandi. Nasceva così la piccola opera della Divina Provvidenza, che fu eretta canonicamente il 21 marzo 1903. Il primitivo scopo della congregazione, con il passar degli anni, si ampliò fino ad abbracciare tutte le forme di carità al sollievo dei poveri, dei malati, degli orfani. L'ideale dell'istituzione era espresso con due motti: Gesù, Papa, Anime, Maria, e restaurare tutte le cose in Cristo. Nel 1897, durante gli esercizi spirituali, Don Orione estese i suoi propositi in 30 punti minuti e severi. Subito dopo l'ordinazione sacerdotale, Don Orione, per fare un po' di bene e procurare il pane ai suoi figli, accettò predicazioni in quasi tutte le parrocchie della diocesi. La sua comparsa in un paese voleva dire i confessionali assiepati di penitenti e la comunione generale. Nel 1904 Don Orione dovette abbandonare il Santa Clara perché il comune non gli rinnovò il contratto decennale d'affitto. Essendo in vendita il caseggiato degli oblati del vescovo, andò a seppellirvi una statuetta della Madonna e così la pregò: «Concedimi questa abitazione per i miei ragazzi. Tu sarai la mia padrona». La casa gli fu venduta e due benefattori gli donarono la somma occorrente per l'acquisto e le riparazioni. Prima di consegnare la somma al vescovo, il beato fece collocare a ventaglio, attorno al quadro della Madonna del Buon Consiglio, i 26 biglietti da 1000 e invitò a vederli coloro che credevano giunta l'ora del fallimento della sua opera. Lo zelo apostolico di cui Don Orione era animato fu molto apprezzato da Pio X. Avendo bisogno di una persona di fiducia da mettere come vicario generale accanto all'arcivescovo di Messina, Monsignor Letterio D'Arrigo, nel duro lavoro di riorganizzazione della diocesi dopo il terremoto del 1908, il Papa pensò a Don Orione. nonostante il bisogno di direzione che aveva ancora la sua incipiente congregazione. Per compiacere il Papa, il santo accettò quella carica per quasi 3 anni, nonostante che l'arcivescovo, considerandolo una spia del Vaticano, nulla gli dicesse della diocesi. Il settimanale diocesano lo chiamasse pazzo e Monsignor Livio Mangraviti, astuto segretario dell'arcivescovo, lo detestasse perché lo considerava un intruso nell'ufficio di vicario generale da lui agognato. Pio X, venuto a conoscenza delle difficoltà che incontrava, chiamò Don Orione vero martire e tramite un suo figlio gli raccomandò di avere pazienza, pazienza, perché con la pazienza si fanno i miracoli. Don Orione non desiderava altro che compiere i desideri del sommo pontefice, ma i suoi avversari, per costringerlo ad andarsene, attentarono prima alla sua fama, falsificandone la firma sui registri di una casa di prostituzione e poi inducendo il loro comune barbiere a raderlo con un rasoio infetto. Sulla faccia e sulle mani di Don Orione apparvero presto dei tagli e delle pustole che cercò di curare con l'alcol. Un suo sacerdote, chiamato a restargli accanto, lo trovò nella sua camera afflitto da un dolore pacato e profondo, perché temeva di essere stato avvelenato. Il santo non volle deferire al tribunale civile il barbiere, in seguito reo confesso, e i mandanti, ma finché visse quel delitto pesò sempre come un incubo sul suo cuore. Il tentativo di diffamazione era tanto più sanguinoso in quanto Don Orione, per singolare privilegio di Dio, non andava soggetto a tentazioni contrarie alla castità. Fu comunque fatta un'inchiesta e provata la sua innocenza. In quel tempo gli apparve in pieno giorno Don Rua e lo confortò. Era sua massima: i giovani non si devono toccare né per carezzarli né per castigarli. Diceva: i religiosi devono essere angeli. Nel 1920 scrisse ai suoi figli: tutte le virtù voglio che siano da noi praticate, ma quanto alla purità voglio che sia la virtù speciale nostra. Madonna, Madonna mia, disperdete fin le pietre dei nostri istituti, in cui i figli della Divina Provvidenza cessassero dell'essere tali da non potersi più chiamare né essere i prediletti del vostro cuore per questa angelica virtù. Accanto ai figli della Divina Provvidenza, con gli stessi intenti, nel 1917 Don Orione fece sorgere anche le piccole missionarie della carità. Dopo la loro istituzione, invece di lavorare per la gioventù, il santo dedicò le sue energie al sollievo degli infelici che chiamava le perle della società. Per essi istituì case che il popolo spontaneamente chiamò piccoli Cotolengo Don Orione. Tra i suoi scritti c'è un canto d'amore. Amare Gesù e le anime è l'opera più grande che si può fare sulla terra. I piccoli e i poveri di Gesù, i ciechi, i vecchi, gli afflitti, gli orfanelli, i malati, sono il mio sogno e il canto di Dio che mi gira intorno all'anima. Da parte di qualcuno furono fatti i tentativi per dare un diverso indirizzo alla sua opera, ma Don Orione si diceva disposto a rimanere anche solo o a ritirarsi, piuttosto che mutarne lo scopo. Era affabile e mansueto con tutti, si scusava delle dimenticanze in cui poteva incorrere dicendo «la mia povera testa è un gran cestone». Era convinto di essere un povero prete di campagna, un gran peccatore, un facchino della Divina Provvidenza, uno straccio della Santa Chiesa. Più volte, nel modo più inaspettato, gli giunsero in mano e proprio al momento opportuno delle somme cospicue. Parlando nel mese di marzo 1939 ai vecchietti dell'ospizio Sant'Antonio di Ameno, Novara, egli stesso affermò di essere stato aiutato varie volte da San Giuseppe in modo miracoloso. Nel 1925 fu chiamato d'urgenza a Cortona da un'anziana benefattrice. Essendovi giunto di notte, smarrì la via. Anziché chiedere informazioni, preferì volgersi verso il santuario di Santa Margherita, la penitente, raffigurata di solito con il cane, e dirle: «Oh, se tu volessi mandarmi il tuo cane!» Improvvisamente gli comparve dinanzi un cagnolino bigio, il quale lo precedette fino alla casa della benefattrice. Don Orione lo benedisse e il cagnolino, fatti tre inchini, scomparve. Dio lo ricompensava così, e del suo amore per i poveri e del suo distacco dai beni della terra. Dalla sua carità Don Orione non escluse nessuno, neppure i sacerdoti lapsi. Usava specialissimi accorgimenti nel riceverli nelle case del suo istituto. Diceva: «Quest'opera ci costerà molto, ci darà molti dolori, ma il Signore, anche solo per questo, ci darà il paradiso». Molto egli si adoperò perché tanto Romolo Murri quanto Ernesto Buonaiuti, due sacerdoti modernisti scomunicati, ritornassero a migliori sentimenti. Don Orione era di temperamento dinamico, tenace nel lavoro, incurante della fatica, nemico di ogni formalismo e perditempo, fino a dare ordine di bruciare un sofà su cui a Villa Moffa, Bra, aveva trovato due chierici a fare la siesta. Di fibra robustissima non dormiva più di 5 ore per notte. Di giorno, benché stanchissimo, non riposava mai. Non fu mai visto uscire di casa per un po' di svago o un passeggio. Suo unico sollievo erano le visite ai poveri, ai malati, agli orfani, ai probandi delle varie case. Sovente dovette fare viaggi in cerca di pane per i suoi poveri e i suoi chierici. Ciò nonostante, non gli mancarono critiche da parte dei suoi stessi figli. Finché la salute glielo permise, il santo viaggiò sempre in terza classe. Quando servirsi dell'automobile era diventato una necessità, gli sembrava cosa più da signori che da poverelli, e ne faceva a meno il più possibile. Era persuaso che senza la povertà le comunità non possono conservare il buono spirito. Disse un giorno piangendo: «Purtroppo io morirò con la pena di non essere stato compreso dai miei figli come sia e debba essere intima la povertà della congregazione». Abitualmente non portava con sé portafogli né orologi né la chiave di casa, perché diceva: «La chiave è del padrone e la nostra casa è dei poveri». Dove trovava Don Orione tanta forza e tanto coraggio per le sue opere di bene? Nella preghiera e nella devozione alla Madonna, verso la quale voleva che i suoi chierici nutrissero una devozione di figli e non di schiavi. Appuntò in minute di scritti vari: «L'uomo tanto vale quanto prega. Dal nostro lavoro tanto resta quanto è cementato dall'orazione». Comunque avesse passato la notte, Don Orione, appena sentiva bussare alla porta per la sveglia, si alzava per essere presente con gli altri agli esercizi di pietà. Era tenacissimo nella pratica della meditazione quotidiana. Celebrava la messa con tanta devozione che dava la sensazione di vedere Dio. Quando si trovava a Roma per la festa di San Luigi, andava immancabilmente a celebrare la messa all'altare del santo nella chiesa di Sant'Ignazio. Per lui Gesù sacramentato era il padrone di casa. Non partiva e non giungeva in uno dei suoi istituti o dei suoi ospedali senza passare in cappella a salutarlo. Nei piccoli Cotolengo istituì la Laus Perennis, e perché in qualche casa non mancasse mai l'adorazione al Santissimo Sacramento, fondò nel 1926 le suore cieche adoratrici. Benché fosse dispensato dal celebrare la liturgia delle ore per il grande lavoro da cui era oberato, la recitava quando poteva, magari in treno. Impreziosiva i ritagli di tempo con le giaculatorie o con la recita del rosario. Si raccomandava pure alle preghiere degli altri, dicendo: «Se Dio non mi tiene la mano sulla testa, che cosa sarà di me?». Don Orione non faceva nulla senza la Madonna e per la Madonna. Soleva dire: «Si è cominciato ai piedi della Madonna, Ave Maria e avanti». Con la Madonna faceva tutto, senza la Madonna non faceva niente. Nel 1930 due sacerdoti di Tortona, durante una missione in Svizzera, fecero imprudentemente circolare il sospetto che a Messina don Orione avesse frequentato case di tolleranza. La falsa insinuazione, con somma afflizione di don Orione, venne a conoscenza persino dei suoi chierici e dei numerosi laici. Ignoriamo ancora il motivo per cui il vescovo Monsignor Pietro Grassi non sia intervenuto per rendere omaggio alla verità. Don Orione colse allora l'occasione del Congresso Eucaristico Internazionale di Buenos Aires per visitare le sue case, ma soprattutto per porre un atto a tutela del suo buon nome e delle congregazioni da lui fondate. Sul conte grande su cui don Orione s'era imbarcato al ritorno da Buenos Aires si trovava anche il cardinale Eugenio Pacelli, legato pontificio, al quale furono presentati ufficialmente i pellegrini. Don Orione avrebbe voluto buttarsi ai piedi del rappresentante del Papa per baciargli la porpora e riceverne la benedizione. Ma il legato lo trattenne dicendogli: «E io che cosa dovrei baciare a lei che è un santo?» Durante il viaggio, don Orione fece due prediche che sorpresero tutti. Quando era ancora in America, un giorno don Orione confidò a uno dei suoi figli: «Qualche volta mi sono raccomandato l'anima da me. Ho un po' di mal di cuore che mi fa voltare e rivoltare per delle ore senza darmi requie. Ma via, siamo giovanotti di 62 anni. Se anche viene sorella morte, l'accoglieremo a festa, che siamo vissuti abbastanza, ti pare?» La vita di don Orione parve nuovamente spezzarsi il 9 febbraio 1940. Chiese i sacramenti, ma anche questa volta, appena superata la crisi, volle riprendere il lavoro. Fece dire a don Sterpi che gli consigliava il riposo: «Rinunzio alla salute, rinunzio alla vita, ma voglio fare il mio dovere fino all'ultimo». Ripeteva sovente: «Desidero morire stando in piedi, guardando il cielo e lavorando». Alle suore diceva: «Se vi è possibile, non dite mai la parola «son stanca per il lavoro», perché tale parola nel vocabolario dei santi non esiste. Lavoriamo e poi andremo in paradiso». Quando il male lo tormentava, non fu mai visto compiere un gesto di contrarietà. Qualche volta si rammaricava soltanto di doversene stare inoperoso, specialmente di recare disturbo agli altri. Ogni tanto ripeteva: «So di che morte morirò e bisogna che stia preparato sempre». Gli fu consigliato di trasferirsi nel pensionato di Santa Clotilde a San Remo, ma egli, la vigilia della partenza, nel dare l'ultima buonanotte ai suoi figli, protestò: «Non è tra le palme che voglio vivere e morire, ma tra i poveri che sono Gesù Cristo». Prima di partire volle fare la sua confessione in preparazione alla morte. A Sanremo don Orione preparò una spedizione missionaria, scrisse lettere e inviò un bel telegramma a Pio XII nell'anniversario dell'incoronazione. Il 12 marzo, prima di cena, volle recitare con il chierico infermiere le orazioni e il rosario, inginocchiato per terra. Alle 22:45 il suo respiro si fece tagliente. Chiamò l'infermiere che lo aiutò a mettersi sopra una poltrona. Spirò poco dopo, ripetendo flebilmente: «Gesù, vado, vado, Gesù, Gesù». Lasciava 300 sacerdoti e 16.605 pagine di scritti che formano 62 volumi. Per una settimana la salma del santo passò come in trionfo da Sanremo a Milano attraverso la Riviera Ligure. Don Orione fu sepolto a Tortona, la città del suo pianto e del suo amore, nella cripta del santuario della Madonna della Guardia, dopo che la curia vescovile gli aveva reso quella giustizia che gli era stata negata in vita. Il processo di beatificazione del padre dei poveri fu introdotto il 29 marzo 1963. Il 6 febbraio 1978 Paolo VI ne riconobbe l'eroicità delle virtù. Il 26 ottobre 1980 Giovanni Paolo II lo beatificò. Il corpo di don Orione è stato riesumato e trovato intatto. è oggi esposto alla venerazione dei fedeli nel santuario della Madonna della Guardia, che aveva costruito con l'aiuto dei suoi ammiratori. Insegnamento. Don Orione ricorda il dovere di essere missionari e di portare anime a Cristo. E il segreto per riuscirci: preghiera e sacrificio. Avete ascoltato I Santi Canonizzati del Giorno, San Luigi Orione.